Allora, il tema che state trattando è molto interessante. Prova a rimanere sulla stessa linea. Ovviamente, non avendo ascoltato prediche intere, ho ascoltato quello che voi avete postato, quindi ho un'idea di cosa avete parlato. E il tema è veramente molto interessante, pericoloso, molto pericoloso, ma interessante. Stamattina abbiamo pregato insieme. Chissà, stamattina, quando pregava, ha detto una cosa molto particolare nella sua preghiera. Ha detto, fai in modo, Signore, che la tua parola non ci allontani da te, ma ci avvicini. Giusto? Ha tradotto bene? E ho pensato, ma che richiesta è questa? È ovvio che la parola di Dio... No, non è ovvio. Non è ovvio. Perché la parola di Dio sembra strano, ma potrebbe anche allontanarti, non per colpa della parola di Dio, ma per colpa del tuo peccato. Perché sentirci dire dallo Spirito Santo che qualcosa non va può avere due ripercussioni. O ti fa pentire, tu ti penti e ritorni a Dio, o dici no, questo è troppo per me, grazie, arrivederci. Quindi dico amen alla sua preghiera. Non so l'effetto che farà la parola di Dio questa mattina su di te, abbiamo pregato con loro, anche con Ruben, che la parola di Dio compirà il suo proposito, non c'è dubbio. A te e a me spetta la responsabilità di decidere cosa fare. Se questo sarà un culto in più nella tua meravigliosa vita cristiana, avresti fatto bene a rimanere a casa, avresti dormito di più, eccetera. Ma se questo può essere un tempo davanti a Dio in cui tu magari sensibilmente ascolti la voce di Dio e chiedi a Dio, Signore, cosa devo fare per essere un figlio migliore? Come posso assomigliarmi di più a te? Allora potrà essere un culto, ma non per chi predica, ma per il tuo rapporto con Dio, può essere il culto che stravolge letteralmente la tua vita. Sei pronto? L'introduzione sembra carina, adesso vediamo che cosa accade. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 13. Parlare della cultura del Vangelo, perché è un po' complicato, perché ti metti di fronte a delle realtà molto importanti, ma per niente carine rispetto al nostro essere umani carnali. E poi credo che un problema grande quando si parla di cultura del Vangelo sia fare confusione tra la cultura del Vangelo e quella umana. Sono due cose letteralmente opposte. La cultura umana si trasforma, si adatta, la cultura qui nel Ticino, che io da 25 anni che veniamo con mia moglie in Svizzera a San Gallo perché aiutiamo una chiesa locale, ripeto, da 25 anni, quindi un po' la conosciamo e ovviamente tu sai che è diversa da quella italiana. La nostra cultura sarda è diversa da quegli umbri. Gli umbri, non so per quale motivo, non si visitano, non vanno a casa, ciao, e non si presentano all'improvviso. Noi dobbiamo prendere appuntamento, per voi sarà normale, per noi in Sardi, per dire la differenza della cultura. Da noi in Sardegna non avvisi nessuno per andare a visitarlo, ti presenti lì e la persona è felice. In Umbria prendiamo appuntamento, è strano. Malgrado siano trascorsi 25 anni, per noi è strano ancora chiamare un amico. Quando facciamo colazione? Fra 3 giorni. Vabbè, ma fra 3 giorni, non sai manco se sei vivo, figurati se posso pensarlo. Quindi tu immagina, la cultura del Vangelo è la stessa in Ticino, come in Italia, come in Sud America, in Argentina, in Alaska, ovunque. La mia responsabilità è di non confondere le due cose, nel adattare la cultura del Vangelo alla mia cultura. Non si scambia, non si scende a compromesso. La cultura del Vangelo è ben definita e non è soggetta a variazioni. Ama il tuo Dio come te stesso. Per chi vale? Per l'eschimese, per il sardo e per lo svizzero. Fa qualche differenza? No. Se si parla di coerenza, per quale tipo di credente, a che tipo di credente è indirizzato il comandamento di essere coerenti? A quale credente è indirizzato il comandamento? A tutti. A me e a te. Quindi questo è importante. Quindi adesso, chiacchierando un pochino sulla cultura del Vangelo, vorrei che partissimo su questa base. La cultura del Vangelo non è la mia cultura. E se la mia cultura non coincide con quella del Vangelo, è la tua sbagliata, non il Vangelo. Ma sai, qui, che so, da noi in Sardegna, molto nel sud Italia, quando io ero ragazzo, un po' di mesi fa, si usava come evangelizzazione una tenda, una vera e propria tenda grande, e le persone entravano in quella tenda perché era una novità. Oggi, se nello stesso posto metti una tenda, manco i credenti entrano, perché ormai la cultura è cambiata. Ma non è cambiata la cultura del Vangelo di evangelizzare, quindi io non posso dire, sai, e beh, qui da noi la tenda non funziona più, quindi non evangelizzo. No! È la tua cultura che si deve adattare. Ora, non so come qui in Ticino, se come nella Svizzera tedesca, diversi, tutto quello che vuoi, ma non è che il fatto che avete orari diversi, impegni diversi, più lavoro rispetto agli altri, cioè non è che dovete smettere di evangelizzare. Però sai, qui in Ticino siamo diversi. E quindi? È vero o no? Sicuramente in questa chiesa non succede. Però vi sembra strano, ma ci sono delle chiese cristiane dove i credenti confondono la cultura personale con quella del Vangelo e trovano mille scuse pur di non. Beh, ma che facciamo? Andiamo in chiesa? E vabbè, ma sta piovendo, tutta quella strana. Poi mi fa male il piede, sai, le artrosi al ginocchio, che vai, non vai. No, poi qui non si usa così, da noi si usa, lascia perdere. Abbiamo una vita così breve che se la perdiamo in stupidaggini come queste, tu puoi partecipare a 5.000 culti nella tua vita, puoi predicare, puoi cantare, suonare, puoi essere pastore, non cambia nulla. Davanti a Dio, poi nel momento in cui saremo davanti al tribunale di Cristo, sarà tardi, ci renderemo conto che pur essendo stati salvati, come dice Paolo ai Corinzi, come attraverso il fuoco, sarà triste perché non sarà un padre fiero dei propri figli. Va bene? Per capirci. La base della cultura del Vangelo è la coerenza. Non c'è cultura del Vangelo senza coerenza. Cioè, una volta che io ho imparato, voi avete parlato, se non ricordo male, di perdono, amore, misericordia, no? Se io che ho imparato e ho capito che cosa significhi amare il nemico, se io non sono coerente, tu di cultura del Vangelo non hai neanche il minimo odore, niente, zero. Ad esempio, voi immaginate, cultura del Vangelo e la conseguenza e la pratica, in mezzo il ponte che unisce quello che io credo, ciò in cui io credo, con la dimostrazione pratica, quel ponte nella Bibbia si chiama amore divino. Perché Gesù ha detto che il primo comandamento è ama Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua forza? Perché se non sono capace di amare Dio in quel modo, la cultura del Vangelo io non la vivrò mai. Perché io riesco ad amare la persona che non sopporto, che mi è antipatica, solo se amo Dio. Con i miei sforzi non posso. Non posso evangelizzare, non posso discepolare, non posso edificare la Chiesa, non posso usare i doni che Dio, lo Spirito Santo mi ha dato, non posso. Per quello è fondamentale, ricordati che quando vieni qui e il pastore o chi per lui ti insegna la coerenza del Vangelo, una volta passata quella porta rossa, il tuo assillo deve essere come lo metto in pratica adesso. Non, ah, che bravo, ha predicato bene, mi ha toccato, sì, ti può toccare, bene, ma se quando esci, se quando usciamo, questa mattina o tutte le volte che ascolti la parola di Dio, se quando la chiudi non c'è da parte mia un impegno di vivere, di essere coerente, non serve a niente. Ora tu immagina, conoscete la differenza fra grazia e misericordia, no? Che simpatico. La grazia che cos'è? È un dono che dai a chi non lo merita. La misericordia invece è non dare a una persona ciò che merita. Ok? Ora voi immaginate Cristo, 3 anni di ministero sulla terra, 3 anni di ministero, e insegna esattamente le stesse cose, fa gli stessi miracoli, uguale, ma quando arriva il momento della croce, torna indietro. Non va sulla croce, ma ti ha insegnato ad amare il prossimo, ad amare Dio, a rispettare i comandamenti della legge, a esattamente tutte le cose che troviamo scritte nei Vangeli. Ma se Cristo non fosse morto e risorto, per te sarebbe la stessa cosa? A cosa serve parlare di grazia da parte di Cristo? No. A cosa sarebbe servito che Cristo parlasse di grazia, di perdono, di giustizia di Dio soddisfatto, come in Romani 5:8? A cosa sarebbe servito se Gesù non avesse vissuto nella pratica la grazia? A cosa sarebbe servito? A niente. Io e te saremmo andati dritti all'inferno, senza appello nessuno. Quando Cristo va sulla croce, devi pensare che la perfetta giustizia di Dio che chiedeva la mia condanna e la tua condanna, la perfetta giustizia di Dio si incontra con l'infinito amore che ne chiedeva la soluzione. E quando la sua giustizia si incontra con l'amore infinito, dà vita alla grazia. Parlare di grazia senza vivere la grazia è inutile. Dire ci dobbiamo amare, ma tu non esci di casa per dimostrare amore o non chiami. Sto andando veloce, mi sa, no? Perché ho paura di prendervi troppo tempo. Se ti insegnano come amare e tu non sei attivo, pratico nel farlo, non serve a nulla, assolutamente. In Atti 11, 23, 26, non mi ricordo bene il versetto, però è Atti 11, c'è un momento in cui il Vangelo arriva ad Antiochia. Dopo la persecuzione, a causa della morte di Stefano, alcuni discepoli partono e poi il Vangelo in qualche modo arriva ad Antiochia. Lo sanno gli apostoli a Gerusalemme e sentono parlare che i gentili, cioè quelli non giudei, avevano creduto in Gesù e dicono: questa cosa è strana, per loro ancora è strana, non avevano capito che il Vangelo era per tutti. Sanno questo e dicono: ma senti, vai a controllare un attimino, perché questa cosa che i gentili abbiano Spirito Santo ci risulta strano. Il testo dice, guarda, ve lo leggo, perché fa veramente la differenza. Allora, Atti 11, 23. Quando Barnaba arriva ad Antiochia, Luca scrive, quindi lo Spirito Santo ispira queste parole a Luca, dice: quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò. Domanda: ma si può vedere la grazia di Dio? Ma non è una dottrina fondamentale della vita cristiana la grazia? È una dottrina oppure no? Certo che è una dottrina, ma è una dottrina che bisogna mostrare. Perché se lo Spirito Santo ha scelto la parola che Barnaba l'ha vista la grazia, vuol dire che ha visto nelle persone qualcosa di concreto che ha fatto la differenza. Questa è cultura del Vangelo. Vedere nella tua vita ciò in cui credi. Adesso arriviamo a Giovanni 3, sto cercando di condensare il più possibile. Nel suo ministero Gesù ha sempre richiesto questa parte qua, non solo di credere, ma di vivere ciò in cui credi. Ad esempio, Pietro, come ve lo ricordate voi Pietro? Cosa ti ricordi soprattutto di Pietro? Dai, diamoci dentro. Dio ci perdoni. Incoerente. Prometteva. E così lui: Signore, io sono disposto a... E quando arrivava il momento... Cioè, aspetta, non è che proprio intendevo la prigione, la morte, no. E il tipo ha insistito, mica una volta, più di una volta. Io, Signore, non sono come gli altri, io andrò ovunque. Pietro, guarda che tra qualche ora mi rinnegherai. No, ma che figurati. Io non lo conosco mai. Poi spergiura, Pietro, cioè, maledice, spergiura in quel momento. Una cosa brutta che lui fa. Cosa ha fatto la differenza nella vita di Pietro? Ad esempio, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, in una delle due Gesù obbliga i suoi discepoli ad andare dall'altra riva del lago e lui se ne va sul monte a pregare. Mentre loro andavano lì, c'era la tempesta, Luca dice che Gesù voleva superarli e loro lo vedono pensando fosse un fantasma. No, ah, ma è un fantasma, e dice: no, sono io. Chi è che dice: se sei tu, allora io? Cosa vi ricordate voi di quella storia? La prima cosa che vi viene in mente, qual è? Pietro? Vedi? E degli altri discepoli che non sono scesi nella barca invece? Cioè che sono rimasti lì incoerenti? Tu preferisci sperimentare l'idea di camminare sulle acque e dire sono affondato, ma io so cosa vuol dire sperimentare il potere di Dio. Tu puoi solo raccontare quello che hai visto fare a me. Che brutto. Molto meglio, io preferisco che io possa sperimentare il potere di Dio pratico nella mia vita. Poi magari cado, Gesù mi rialza, piuttosto che stare nella barca e raccontare agli altri che Dio è potente perché nella vita degli altri ha fatto qualche miracolo. Ma che te ne fai di un Dio che fa miracoli nella vita degli altri? A che serve parlare di un Dio che ama, che perdona se tu non lo vivi? Questo è essere coerenti. In tutto questo, Giovanni 13 è il momento poco prima, che precede di poche ore la morte di Cristo sulla croce. E quando viene, tra virgolette, diciamo così, istituita quello che noi definiamo la Santa Cena. Io vorrei leggere alcuni passi di questi versetti, però per favore tenete in mente questo, che Gesù per 3 anni ha cercato di far capire a questi 12 ragazzi che è la coerenza che lui cercava e che pubblicamente accusava i farisei perché erano esattamente come molti cristiani oggi, non qui da voi, in Italia, molti cristiani incoerenti che conoscono bene la Bibbia, conoscono la dottrina, ma non la vivono, conoscono la cultura del Vangelo, ma non la vivono, hanno 70 Bibbie a casa di studi in inglese, in tedesco, ma non hanno idea di cosa significhi perdonare, aiutare qualcuno, utilizzare i propri doni spirituali per edificare la Chiesa, sacrificarsi per gli altri, non ne hanno idea. E Gesù per 3 anni gli ha detto, siate diversi, perché di persone farisee ce ne sono troppe. Chi farà differenza nel mondo sarà esclusivamente quello che vive. Quando Paolo incontra Gesù, Atti capitolo 9, vi ricordate cosa gli dice Paolo a Gesù? Cosa vuoi che io? Non cosa vuoi che io creda. Non dimmi quale dottrina devo insegnare. Senti, ma la giustificazione per grazia, per opere, la certezza? No, la domanda di Paolo è semplice, è la più importante. Signore, ma cosa vuoi che faccia con tutto quello che so? E questo vorrei che fosse la nostra preghiera, alla fine, la tua preghiera, da solo davanti a Dio. Signore, cosa vuoi che faccia con tutto quello che mi hai detto questa mattina attraverso la lode, forse la predica, un altro, cosa vuoi che io faccia? Alla fine di tutto questo Gesù organizza questa, sfrutta la Pasqua per fare queste cose. Vangelo di Giovanni capitolo 13 dal versetto 1. Or prima della festa della Pasqua Gesù, sapendo che era venuta l'ora per lui di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale si era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse, tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose, tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse, non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse, grazie. Gesù gli disse, chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi. È purificato tutto quanto e voi siete purificati, ma non tutti. Perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse, non tutti siete detti. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché io lo sono. Se dunque io che sono signore e il maestro vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del Signore, del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Cultura del Vangelo. Alcuni consigli. Io ho dato a Ruben questo titolo per questa mattina. Quando credere non basta. Quando credere non basta. Non è riferito alla vita eterna. La vita eterna non si può perdere, anche se ti metti d'impegno. Io sono figlio di Gavina e di Giuseppe. Io posso fare quello che voglio. Tanto loro figlio rimango, così per capirci, essere figli di Dio. Non si può perdere la salvezza. Però quando credere non basta è riferito ai figli di Dio che dicono di credere e si accontentano di credere. La cultura del Vangelo, ripeto, chiede la pratica di ciò in cui tu dici di credere. E Gesù qua, dopo 3 anni, lascia il più grande esempio. Certo, dopo c'è l'esempio ancora più forte della croce, poteva essere più utile? No, perché Gesù non gli stava dicendo a tutti che tutti dovevano morire sulla croce per dimostrare l'amore come lui. A loro e a noi lascia degli esempi più pratici, per loro più comprensibili, fattibili, in modo tale che loro capiscano che seguire Gesù non significa sapere, ma significa vivere. Giovanni 15 è un esempio abbastanza pratico. 4 cose semplici da ricordare della cultura del Vangelo per assicurarsi che sia ciò in cui io veramente credo e vivo. Avete visto, voi immaginate, se in questi versetti, ci sono diversi versetti che parlano di una cosa teorica e poi segue una cosa pratica. Ad esempio, c'è un momento in cui Gesù dice, sapendo che ormai Satana è entrato in Giuda, no? Poi dice Gesù si tolse la veste, prese un asciugamano, una bacinella con dell'acqua e iniziò a lavare i piedi. Okay? Proviamo ad eliminare la parte pratica, vediamo se fa differenza per voi. Okay? Immaginate che questo versetto, invece di descrivere Gesù che lava i piedi, dicesse qualcosa di questo tipo. Gesù, sapendo che il Padre, versetto 3, gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si mise a tavola con loro. Ha senso? Grammaticalmente sì, ha senso. Ma sarebbe stata la stessa cosa secondo te? Se prima dice che li amò fino alla fine, se estrapoli, se togli questa parte pratica di Gesù che si toglie la veste, prende l'acqua, l'asciugamano, ci mette l'acqua nella bacinella e va a lavare i piedi, fa una differenza sì o no? Di sì, ti prego. Fa una differenza? Oh, capisco, Ticino, Svizzera. Sì, fa la differenza. Certo che fa la differenza, ma così è nella nostra vita. Ha senso ciò che diciamo? Certo che ha senso dire credo in Gesù, ha senso dire sono stato salvato per grazia, ha senso dire devo edificare la mia chiesa, non posso non farlo, sono obbligato, ha senso dire che devo pregare, sì, ha senso dire che devo perdonare, sì, ma se manca la parte pratica, anche se ha senso dottrinalmente, a cosa serve? A che serve la vostra chiesa locale? Ora io non so nulla, quindi nel caso sappi che non so nulla di voi, veramente. A cosa serve questa chiesa locale se non vive la cultura del Vangelo? A trascorrere una mattina diversa dagli altri? A cantare canzoni diverse? A cosa serve se io non vivo ciò che predico? Ed è interessante, questa parte di Cristo, io vi dico la mia applicazione pratica, non è quello che insegna, ma la mia applicazione pratica. Voi sapete come mangiavano a quei tempi, no? Non erano seduti, erano sdraiati, no? Su un fianco. Quindi voi immaginate queste persone a cerchio, sdraiate su un fianco, e di Gesù non è una cosa di poco conto, dice così: si alzò da tavola, depose le sue vesti. Io diverso tempo fa mi sono chiesto perché era necessario deporre le sue vesti. Beh, certo, perché immagino, se ovviamente aveva questa tunica lunga, per poter lavare i piedi ai discepoli, non poteva fare così. Quindi per forza doveva abbassarsi. E quella tunica dava fastidio. La mia applicazione pratica, non sta insegnando questo, la mia applicazione pratica. Se tu vuoi vivere la cultura del Vangelo, ascolta bene, se tu vuoi vivere la cultura del Vangelo, devi togliere dalla tua vita tutto ciò che ti impedisce di inginocchiarti e lavare i piedi al tuo peggior nemico. Vivere la vita cristiana comodamente con quella tunica e andare a cena non è quello che insegna Cristo. Diversi anni fa mia moglie ha avuto abbiamo avuto un grosso problema con mia cognata. Per diverse abbiamo avuto, e mia cognata ci ha denunciati. Cioè non c'è di perché a me soprattutto accusava di aver rubato dei soldi a mio suocero, che aveva avuto dei soldi per un incidente che aveva avuto. Nel frattempo mia suocera aveva l'Alzheimer, e mio suocero era rimasto tetraplegico, e nello stesso periodo mia madre ha avuto due ictus e è rimasta paralizzata. A tutto questo si aggiunge questa benedetta ragazza che decide di portarci, di denunciarci, quindi arriva questo faldello, insomma un faldello di documenti e così via, un momentaccio veramente brutto. Vabbè, ovviamente era talmente facile, il conto era lì, quindi si vedeva, non è successo niente. E a un certo punto mia moglie mi dice, è la saggia di casa, Loredana è la saggia, è un pastore come dono, Loredana, quindi è quella che io sono quello che reagisce, che poi si pente ma troppo tardi quando apro la bocca, sono molto più istintivo. E a un certo punto lei mi dice, Franco, io sento che devo perdonare, fai tu, io mi tiro indietro, un problema, io non la perdono manco se vieni qui. Così è? Quella lì, cioè, mi stava rovinando la vita, ma ti pare in modo più assoluto. Ha detto, vabbè, fa come vuoi, andiamo giù in Sardegna per le vacanze. E mi dice, mi sto sentendo con mia sorella, non me la passerei mai al telefono, perché non la voglio manco, niente, zero, no? Lei intanto, perché poi ovviamente era... non è credente, quindi vuole lasciare una buona testimonianza a loro e così via. Scendiamo giù in Sardegna e mi dice, Franco, io mi devo incontrare con mia sorella. Prendi la macchina, vai, perché se io la vedo attraversare anche le strisce pedonali, così gli ho detto, ci passo sopra, faccio retromarcia, e mi assicuro. Così, Dio è testimone, ho confessato, però questo era il mio cuore, perdonare. Poi io predicavo di amore, di perdono, un'incoerenza micidiale. Adesso ridiamo insieme, parliamo, l'ho perdonata, però quella a me ha insegnato tanto che se non ti togli di dosso ciò che ti impedisce di lavare i piedi al tuo peggior nemico, non riesci a vivere la cultura del Vangelo. Puoi venire qui ad ascoltarla, puoi anche predicarla, ma se non ti togli di dosso come ha fatto Gesù e non ti abbassi, non si può vivere. Primo consiglio mio personale, per vivere la cultura del Vangelo, non amatevi a parole, ma come dice Giovanni nella sua prima epistola, nel capitolo 3, ma a fatti e verità. Primo consiglio mio personale, se vuoi vivere la cultura del Vangelo. Secondo consiglio, sbarazzati di tutto quello che ti impedisce. Ora non ci abbiamo tempo, c'è Pietro l'Apostolo, che nella sua prima lettera lo spiega in un modo straordinario. Il capitolo 2 inizia dicendo così, sbarazzatevi di. Quel sbarazzarsi lo usa Paolo quando agli Efesini dice di spogliare l'uomo vecchio e rivestire il nuovo. Lo scrittore agli Ebrei nel capitolo 12 dice di lasciare ogni peso, ogni peccato che così facilmente ci avvolge, per correre la nostra con costanza la corsa che ci è stata proposta. Ecco, questo sbarazzarsi, poi Pietro fa una lista di cose delle quali dobbiamo sbarazzarci, di cattiverie, ipocrisie, frode, maldicenza. E chi di noi non ha un pochino, no, voi no, ma in Italia ci sono credenti che fanno maldicenza, che giudicano, ce ne sono, oltre laggiù. Sbarazzarsi è fondamentale. non amare solo a parole, ma fate verità. Sbarazzati, chiedili a Dio, Signore, dimmi di cosa mi devo sbarazzare. Cattiverie, frode, ipocrisia, pregiudizio, mancanza di perdono, d'amore, disoccupazione spirituale, idolatria spirituale, di vizio, qualunque esso sia, che sia fornicazione, adulterio, pornografia, qualunque dipendenza essa sia, Signore, di cosa mi devo sbarazzare? Se vuoi vivere la cultura del Vangelo, se non vuoi vivere la cultura del Vangelo, magari puoi rimanere così come sei, con quella veste, andando in giro a parlare d'amore, ma nessuno ti crederà fino a quando non ti vedono toglierti quella veste. Arrivati? Ok, 5 minuti ho finito. Ho chiesto di avvisarmi 5 minuti prima di toglierti quella veste. Terzo consiglio. Gesù dice così, guardate, versetto 13. Sembra che stia parlando a me, vi giuro. Metto il pronome, il secondo singolare, quindi come se stesse parlando a me. Tu mi chiami maestro e signore e dici bene, perché lo sono. C'è qualcuno che chiama Gesù signore? Dai, su.
Sì.
Oh, siamo in tanti, benissimo. E poi continua. E dice lui, fai bene, perché lo sono. Se dunque io, che tu chiami signore maestro, ho lavato i piedi, ti ho lavato i piedi, poi? Non riuscite a leggerlo? Anche tu, perché voi è una responsabilità condivisa che è troppo generica. Anche tu, ma puoi metterci anche il tuo nome se vuoi, va bene? Cioè puoi leggere così, Franco, se tu dici che io sono, se mi chiami Signore Maestro e ho lavato i piedi a te, anche tu devi lavare i piedi agli altri. Terzo consiglio, non chiamarlo Signore se non sei disposto a fare la sua volontà. È inutile, è un peccato. È un peccato chiamare il Signore colui che lo è e non vivere come lui, non vivere Gesù nella mia vita come il Signore della mia vita. Il Signore non è quello che ti consiglia. Molti di voi avete un datore di lavoro, immagino, no? Cioè non è che lui vi dice, senti Franco, domani vieni quando vuoi, ma tranquillo, No, tranquillo, figurati. Cioè, quando ti ordinano un pranzo, no, che fai tu? Vai? No, guarda, oggi non c'ho voglia. È lui che dice, no, non preoccuparti, no, il cibo lo buttiamo, no, tranquillo, figurati. Fa come vuoi. È assurdo, è vero che è assurdo. Come definireste una persona così? Se io fossi una persona così, tu fossi il mio datore di lavoro, un aggettivo che si può dire, un aggettivo che definisca la mia vita, quale sarebbe? Lazzaro, gentile Lazzaro. Bellissimo, mi piace. Mascalzone. Ecco, tutti quegli aggettivi sono adatti per essere detti e applicati alla vita di un credente che ti chiama Gesù Signore e non lo vive. Finisco. Ultimo. Attenta a quello che chiedi, chiedi le cose giuste. Alla fine di questa cosa qua, di questa cena, c'è una cosa davvero molto interessante, secondo me. Alla fine del capitolo 14, leggo il versetto 30 e 31. Io non parlerò più con voi per molto, perché viene il principe di questo mondo, egli non può nulla contro di me. Ma così avviene affinché il mondo conosca che amo il Padre, Gesù ama il Padre, e opero come il Padre mi dice. È l'amore che Gesù ha per il Padre e quell'amore che ha per il Padre lo porta ad operare. Versetto 14 del capitolo 14. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io... attenta a quello che chiedi, ma chiedi la cosa giusta, perché se tu hai ancora la tunica addosso e non sei disposto a inginocchiarti per lavare i piedi al tuo nemico, tu gli puoi chiedere quello che vuoi, tanto non te lo dà. La condizione però che questa promessa sia reale è che tu viva la cultura del Vangelo. E quando una persona ha Gesù come Signore della propria vita, secondo te cosa gli chiederà? Quando ha capito questo, voi siete beati se lo fate, quando ha capito questo, cosa gli chiederà un cristiano a Gesù? Punto, non gli chiedere, perché una volta che capisci quanto Gesù ha fatto, sai cosa gli può chiedere dopo che ha capito questo? Dice: Signore, aiutami a lavare i piedi a mia cognata, al vicino, a mio marito, aiutami a togliermi di dosso perché io possa dimostrare il grande amore che tu mi hai dimostrato. È solo una questione d'amore. Finisco con questo, che qualche settimana fa mia figlia mi ha mandato una parte di una predica, penso anni 80-90, di un pastore americano. È davvero molto bella, e questo pastore dice: io mi immagino, non vedo l'ora di andare in cielo perché voglio parlare con il ladrone che era a fianco a Gesù ed è in cielo, cioè io lo voglio vedere a questo, perché voglio chiederti, gli chiedi: ma tu che ci fai qua? E dice: io mi immagino la risposta del ladrone, dice: ma io non lo so. Ma come non lo sai? Ma tu frequentavi gli apostoli? No. Non è possibile, tu non, ma chi, io non ne ho idea, non so perché sono qui. E lui immagina che allora un angelo, non avendo più risposte e vedendo questo intruso, chiama un suo supervisore, è inventato, ma giusto per capire, no? Chiama il supervisore degli angeli, che va dal tipo e dice: tu che ci fai qua? Lui risponde normalmente: non lo so. Ma senti, ma tu della dottrina della giustificazione per grazia e non per opere, cosa ne sai? Ma io non ne ho mai sentito parlare. Ma tu sei stato battezzato da bambino, da adulto? Mai stato battezzato. Ma quale chiesa hai frequentato? Eri membro di una chiesa? Quali erano i tuoi doni spirituali? Ma io non ho idea di cosa state parlando. E allora il pastore immagina il supervisore che gli dice: ma allora chi ti ha mandato qui? E lui risponde così, in inglese è molto carino, dice così: the man on the middle cross. L'uomo della croce in mezzo mi ha detto che potevo venire. Questo è l'amore di Cristo, a prescindere da ogni cosa. E la stessa cosa vale per noi: l'uomo della croce in mezzo ti ha dato la possibilità non di conoscere, ma di vivere la cultura del Vangelo. E io prego il Signore che lo Spirito Santo ti porti via di qui oggi con una certezza, che devi vivere la cultura del Vangelo, non raccontarla agli altri, ma viverla con opere. E la vostra chiesa, questa chiesa locale, farà la differenza nel Ticino, e ne sentiranno parlare come dei tessalonicesi ai tempi di Paolo. Grazie. Facciamo una preghiera insieme? Gesù, grazie per questo tempo, grazie per la bellezza della tua parola, grazie per la potenza della tua parola e per la chiarezza spaventosa, disarmante nella tua parola. Gesù, quanto tempo ho parlato di cultura del Vangelo e quanto poco l'ho vissuta. Desidero veramente, Padre, che il mio chiamarti Signore non sia un'abitudine, ma una consapevolezza che tu sei quello che deve guidare e comandare la mia vita. Gesù, ti supplico la stessa cosa per questa, per la tua chiesa, questa tua chiesa locale. Ti prego che ognuno di loro quest'oggi sia più consapevole dell'importanza di spogliarsi di ciò che gli impedisce di inginocchiarsi, lavare i piedi, di amare a fatti e verità, non solo a parole, di sbarazzarsi di tutto ciò che gli impedisce e di imparare a chiedere bene. E quest'oggi credo che un buon soggetto di preghiera sia quello di: aiutaci a togliere dalla nostra vita tutto ciò che ci impedisce di vivere la cultura del tuo Vangelo. Grazie, perché farei in modo che possano dimenticare tutto ciò che è inutile di quello che ho detto o non corretto. Grazie perché il tuo Spirito Santo lascerà nei loro cuori esclusivamente ciò di cui hanno bisogno. Per la tua grazia ringraziamo, nel nome di Cristo Gesù. Amen.